Sono le 8 e 48 minuti, buongiorno, ciao a tutte e a tutti, questa è Itaca. Io sono Mattia Guastafierro, vi terrò compagnia stamattina fino alle 10.30 con la rassegna stampa dei quotidiani di oggi e i nostri approfondimenti. Stamattina a Itaca il nostro sarà un viaggio nella memoria, seguendo il filo conduttore delle migrazioni a bordo di una macchina del tempo radiofonica immaginaria. Andremo indietro di 35 anni. L'8 agosto del 1991 la nave Vlora entrava nel porto di Bari carica di profughi albanesi. Una fotografia indelebile nella nostra storia recente, nella storia recente europea, che di questi tempi, lo sapete bene, ci fa venire in mente altri fatti, fatti proprio di questi giorni, la crisi dei migranti di Ceuta, che ha risvolti politici anche in queste ultime ore. Due vicende molto simili, quella della Vlora e quella di Ceuta, ma anche così diverse per come sono poi cambiati i tempi in appena 35 anni, per come è cambiato il nostro senso di solidarietà. Parleremo di questo insieme ai nostri ospiti questa mattina. Ma poi faremo un salto indietro nel tempo ancora più profondo. Oggi, lo avete sentito nel GR poco fa, sono i 70 anni della strage di Marcinelle, la più grave strage di lavoratori della storia europea. 262 minatori, tra cui 136 italiani, che morirono in un incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, in Belgio, in Vallonia. Oggi sarà una giornata importante anche sotto il profilo istituzionale, perché da oggi, l'8 agosto, sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, quella strage di Marcinelle, figlia anche di quel protocollo siglato dopo la Seconda Guerra Mondiale tra Italia e Belgio, dove servivano lavoratori e allora gli italiani furono mandati a lavorare in miniera a carbone in cambio di manodopera, in cambio di braccia. E allora questa mattina eccezionalmente Itaca non ospiterà il microfono aperto con voi ascoltatori e ascoltatrici, perché alle 10 dedicheremo l'ultima mezz'ora interamente al ricordo di Marcinelle. Vi faremo ascoltare anche alcuni estratti di un podcast appena uscito che ripercorre la storia della più grave strage sul lavoro europea. Avremo anche in diretta il suo autore e poi estratti di testimoni, di chi ha vissuto quei luoghi, li conosce bene e ci racconta anche che cosa è cambiato nel corso di 70 anni, scusate. Ma questa mattina il nostro viaggio verso Itaca comincia come ogni puntata, dalla lettura dei quotidiani di oggi.
A due, tre, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Domina sulle prime pagine dei quotidiani di oggi la crisi diplomatica ormai totale, lo scontro totale ormai che c'è tra Spagna e Roma, dopo che la Spagna, Madrid, ha lanciato un ultimatum al governo italiano chiedendo di ripristinare Schengen, cioè la libera circolazione i confini tra Italia e Spagna, e l'Italia che ha risposto picche dicendo che manterrà ancora i controlli almeno fino al 15 agosto, quando secondo i servizi segreti spagnoli è attesa, comunque è credibile, un nuovo tentativo di ingresso di massa a Ceuta dei migranti dal Marocco. E allora la Repubblica apre proprio con questo: il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma risponde no a ultimatum e Madrid reagisce, controlli adesso per i viaggiatori italiani in arrivo, adottata dunque una misura reciproca. Il retroscena è che dentro al governo non tutti sarebbero d'accordo per la linea dura e infatti ci sarebbe il governo diviso, con Salvini e Tajani da parti opposte della barricata, scontro sul blocco alle frontiere. Su Repubblica la fotonotizia dedicata ancora al ricordo commosso, carico di affetto e di amore della città di Bologna per Francesco Guccini, le immagini della gente che si è radunata in via Paolo Fabbriche per cantare le sue canzoni, il raduno spontaneo non l'unico che c'è stato, quello di Bologna, ma ce ne sono stati anche tanti altri a Milano soprattutto, che vi abbiamo raccontato, il nostro amore per Guccini che vive dentro le generazioni, questo è una caratteristica insomma che abbiamo sottolineato anche noi nei nostri giornali radio, come le canzoni, le parole di Guccini, i suoi messaggi siano stati amati dalle generazioni più lontane tra loro, lontane nel tempo, e tanti ragazzi, soprattutto giovani, che si sono ritrovati in queste ore per ricordare il maestrone. Un commento anche di Vinicio Capossela, cantautore, famoso cantautore dei nostri tempi, per Guccini: Pavana, la nuova Itaca, e descrive insomma Guccini come un nuovo Odisseo. Allora, visto che questa trasmissione si chiama proprio Itaca, più tardi lo andremo a leggere. Sempre su Repubblica, una storia che arriva da Milano, che vi leggeremo anche questa, una storia che sembra uscita da un romanzo di fantascienza distopica. Al San Raffaele di Milano in questi giorni è successo qualcosa di molto grave durante un percorso di PMA, di procreazione medicalmente assistita. C'è stato uno scambio di embrioni, l'embrione di una coppia è stato impiantato, il transfer è stato effettuato nel corpo di un'altra donna, e quindi di un'altra coppia che stava affrontando il percorso di procreazione medicalmente assistita, e per questo il reparto adesso è stato chiuso, ci sono gli ispettori. Una storia davvero che colpisce molto e che andremo ad approfondire più tardi. Corriere della Sera, Italia-Spagna, ora è scontro totale, la prima pagina anche qui sulla crisi di Ceuta tra Madrid e Roma, l'out-out a Roma e poi la ritorsione, Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere, il rifiuto di Palazzo Chigi è l'ultimatum per il ripristino di Schengen, i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco, così apre il Corriere della Sera, la fotonotizia, la vignetta scusate, di Giannelli ritorna su l'audizione Fiume di Giuseppe Conte in commissione Covid, commissione in cui la destra sperava di mettere quasi alla sbarra, processare Conte per la gestione della pandemia quando era ex presidente del Consiglio, Conte che invece è stato protagonista, possiamo dire, di un colpo di scena, ribaltando le accuse, accusando il governo di aver risarcito di fatto un'azienda che potrebbe aver consegnato mascherine contraffatte, e nella vignetta di Giannelli si vede Conte lì sui banchi della commissione che lancia in aria delle mascherine. E Conte gettò le mascherine, così la vignetta. Fotonotizia invece per una storia di questi giorni di sport, ci sono gli europei di nuoto a Parigi, in Francia l'Italia sta andando molto bene, la squadra italiana ovviamente fortissima nel nuoto da un po' di anni a questa parte, e si punta anche al primo posto nel medagliere. A prendersi la scena in questi giorni è la tuffatrice Chiara Pellacani, 5 ore in etuffe agli europei di Parigi. La storia che ha fatto notizia in questi giorni è che Chiara è figlia di un giornalista di La 7, Paolo Pellacani, che ha avuto la fortuna e anche l'onore da papà di raccontare le sue vittorie in un servizio al TG La 7 che ha commosso molto, e oggi c'è l'intervista sulle pagine del Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera di spalla un grande approfondimento sulla crisi climatica, sulle altissime temperature di questa estate, grandine e afa e allerta temporali di calore al nord, che sono l'altra faccia della medaglia appunto della crisi climatica e del caldo estremo, i temporali di calore che vengono innescati dalle alte temperature. Un articolo, un editoriale di Gian Antonio Stella, Fiumi, mari e inerzia, che racconta insomma di tutti gli anni persi di questi ultimi tempi per fare qualcosa e riuscire a mitigare o almeno adattarsi agli effetti della crisi climatica. Domani Schengen, l'ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, Madrid vuole il passo indietro sulla libera circolazione, Roma fino al 15 agosto nessun ripensamento, i ruandesi dialogo sui centri, perché c'è quella idea, no, del governo italiano che è stata proposta anche in sede europea, di creare degli hub per paesi terzi nei paesi africani, si parla di Ruanda, un'idea che era già venuta in mente alla Gran Bretagna, nonostante sia ovviamente criticabile, criticabilissima sotto il profilo dei diritti umani. Al momento questa proposta in Europa era stata stoppata, ma il governo evidentemente ci pensa ancora. C'è un reportage sul Domani sulla rotta che punta alle Baleari, le isole della Movida, possiamo dire così. Ecco, quella è un'altra grande rotta dei migranti dei nostri tempi moderni. Andremo a leggere questo reportage. Il Manifesto fa una scelta diversa per la sua prima pagina dagli altri quotidiani. Ovviamente anche qui in taglio basso c'è lo scontro diplomatico Roma-Madrid, ma la prima pagina è dedicata alla situazione dello spin time, l'occupazione storica, sociale di Roma, che dopo un incendio è stata di fatto evacuata, sequestrata. La proprietà adesso punta i piedi, non vuole andare avanti nella trattativa con il comune, che si è offerto di rilevare lo spazio per poi metterlo a disposizione delle tante realtà sociali e abitative che sono dentro lo spin time. Da tanti giorni gli abitanti e gli attivisti sono fuori dallo spin time in presidio, e allora il Manifesto ha deciso di fare un grande approfondimento sulla situazione e soprattutto sugli sviluppi futuri di questa vicenda. Dopo il Leoncavallo a Milano, quest'anno a Roma è lo spin time a prendersi le pagine dei giornali quest'estate, con il rischio di vedere interrompere un progetto sociale importantissimo nella capitale, proprio come è stato il Leoncavallo a Milano. Avvenire, guerra di frontiera, anche Avvenire ovviamente sulla crisi diplomatica Spagna-Madrid. La Spagna intima l'Italia di eliminare i controlli, Meloni: non accettiamo ultimatum. Il Fatto Quotidiano è l'altro quotidiano, l'altro giornale che decide di non aprire con Ceuta, ma apre con Nordio e insomma tutti i suoi scivoloni a proposito del caso del Mastro. C'è stata un'intervista di Nordio al Corriere della Sera in questi giorni, che il Fatto Quotidiano usa come spunto per in qualche modo sottolineare tutta l'inadeguatezza del ministro della giustizia anche in questa vicenda, quella di delle chat di Del Mastro con Mauro Caroccia, con cui era in affari, condannato per essere stato un prestanome della Camorra, chat che il Parlamento, a cui il Parlamento ha negato l'accesso alla magistratura in un voto molto contestato che c'è stato in Parlamento prima della pausa estiva. Il Giorno, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani. Anche Il Giorno parla di Ceuta, ma fotonotizia su un'altra delle conseguenze della crisi climatica di questa estate, l'acqua del mare che ha toccato i 33 gradi e cresce il rischio catastrofi. Mediterraneo, insomma, sempre più caldo. Madrid-Roma, scontro totale sul Messaggero, anche qui la crisi diplomatica tra Spagna e Italia con un taglio diverso, più appunto a sottolineare, secondo il Messaggero, quelle che sono le incongruenze spagnole. Parla l'editoriale di ricatti fuori dal mondo che arrivano dalla Spagna, dicendo che invece le misure prese da Roma sono in qualche modo giustificate da tutto quello che è successo a Ceuta, anche se sappiamo benissimo che non è così, perché disapplicare Schengen non c'entra niente con quello che è successo nell'exclave spagnolo che si trova in Marocco, dove Schengen non viene applicato. Il Foglio decide di dedicare tutta la sua prima pagina a spiegare a chi non pensa che la Russia sia una minaccia nei confronti dell'Europa, mettendo in fila diversi fatti di quest'anno che ci spiegano perché invece la minaccia russa all'Europa è davvero concreta, è credibile. La minaccia russa all'Europa spiegata a chi non la vuole capire. Il Foglio ovviamente su questo aspetto fa parte della sua linea editoriale molto marcata. Infine, se vi dicevo che il Messaggero è uno di quei quotidiani che persegue una linea editoriale, almeno sulla crisi Spagna-Madrid, più sbilanciata verso le decisioni prese dal governo italiano, i giornali della destra su questo sono campioni. E dunque Il Giornale: emergenza migranti, Spagna scontro totale, Roma però non si piega. E allora c'è la rappresaglia di Madrid. Libero ci va ancora più duro e dice: Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere ma i nostri aeroporti bloccati, 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. Come a dire, davvero arrivano gli irregolari dalla Spagna, e perciò l'Italia fa bene a perseguire nelle sue misure di controllo delle frontiere con la Spagna. La verità, sulla stessa linea di Libero, Sanchez ci rifila i clandestini, scontro senza precedenti tra Italia e Spagna. Sulla verità, dopo i virologi se la prendono anche con i meteorologi che sbagliano e incolpano la matematica a proposito di altre narrazioni sulla crisi climatica di quest'estate. Infine la Gazzetta dello Sport intervista a Can Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter, che dice: adesso voglio solo l'Inter, ma che Turchia, non se ne andrà in Turchia, resterà all'Inter. Çalhanoğlu, uno degli uomini simbolo della squadra di Christian Kivu, fa sempre un po', ci colpisce sempre, diciamo così, che sulla Gazzetta dello Sport c'è molto calcio, c'è molto calciomercato, nessun accenno vedo nella prima pagina a tutti i successi dell'Italia del nuoto in questi giorni agli Europei di Parigi, ma vabbè, funziona così. Ma allora, vediamo alcuni degli articoli più interessanti di questa mattina sfogliando i quotidiani. Io partirei allora dal Domani, partirei leggendovi un articolo sulla notizia principale di questa giornata, di queste ore, ovvero la crisi tra Roma e Madrid, al di là di quello che è successo con l'ultimatum di Sanchez al governo italiano e poi la risposta piccata di Giorgia Meloni con quella nota di Palazzo Chigi. C'è un reportage sul Domani da Formentera che spiega perché adesso la rotta delle Baleari diventa la rotta maggiormente da attenzionare, con i barconi che puntano su Formentera, la rotta fantasma delle Baleari. Così si intitola questo reportage di Pamela Spitz, proprio dall'isola. Il boom di sbarchi nell'isola spagnola, i corpi che galleggiano al largo di Palma, il dramma dei minori soli, ma Frontex non c'è, non è una nuova emergenza, è la via di fuga che cresce più rapidamente nel Mediterraneo ed era tutto prevedibile. Un'altra rotta, insomma, rispetto a quelle più conosciute, che incomincia a prendere piede nel Mediterraneo. Dall'Algeria alle Baleari passa oggi la rotta migratoria che cresce più rapidamente nel Mediterraneo occidentale. Non ha un nome ufficiale e Madrid non ha mai chiesto a Frontex di istituirvi una missione. Non perché non possa farlo, ma perché una missione significherebbe riconoscere quella rotta come una crisi. All'inizio, al largo, si vede soltanto una cresta di schiuma, poi emerge la barca, stipata fino all'orlo. Un elicottero scende, gira, traccia sull'acqua un cerchio con il vento dei rotori. Un annuncio in arabo, così comincia sulla costa sud-occidentale di Formentera una notte come tante. Per notti come questa l'isola ha una parola, tiempo de pateras, luna piena, mare calmo, tempo da barconi. È un'espressione nata qui per dare un nome a qualcosa che non ne aveva ancora uno. Lo Stato spagnolo, per lo stesso fenomeno, continua a non averne, o più precisamente non ne pronuncia nessuno, non è distrazione, è una forma di governo. La geografia spiega all'inizio 130 miglia nautiche, poco più di 240 chilometri che separano Formentera dalla costa algerina. Poi la politica spiega il resto. Nel 2022, quando Madrid sostiene il piano marocchino per il Sahara occidentale, Algeri richiama il proprio ambasciatore e sospende il trattato di amicizia con la Spagna. Il gas però resta fuori dalla crisi, continua ad arrivare e l'Algeria rimane il principale fornitore di Madrid. Si interrompe tutto tranne ciò che conta. Dal 2023 la rotta è in crescita. Nel 2024 sono arrivate a Formentera 2.670 persone su 167 imbarcazioni, più di 5 volte l'anno precedente. Nel 2025 sono state 2.791. Quella che sembrava un'esplosione è diventata la normalità. E poi continua il reportage di Pamela Spitz spiegando come soprattutto il dramma dei minori è diventato una normalità, e non lo raccontano soltanto i numeri, lo raccontano loro stessi. Molti minori non accompagnati arrivano sulle coste spagnole, qualcosa che abbiamo visto anche in questi giorni a Ceuta, dove sono stati rimandati tutti indietro tranne appunto i minori soli non accompagnati che rimangono a Ceuta. E poi tutto quello che non è stato fatto in questi anni per mettere a disposizione dell'isola tutti gli strumenti e le competenze per riuscire a gestire questo nuovo flusso di migranti che arriva sulle nelle Baleari. La foto è molto evocativa, la foto che accompagna questo reportage. Tra gli invasori, tra virgolette, di Ceuta, si vedono tanti minori non accompagnati, tanti migranti minori che sono in fila su una spiaggia in attesa di farsi la doccia, lì nelle docce gratuite della spiaggia di Formentera, le docce predisposte su Playa del Trampolín per i tanti minori arrivati nell'ex club spagnola. Allora, vi consiglio la lettura di questo articolo per capire poi effettivamente come stanno le cose, al di là delle scaramucce, degli scontri diplomatici e istituzionali. E quanto il problema migranti e le migrazioni siano un tema urgentissimo dell'agenda politica europea, a cui sembra nessuno abbia davvero una reale soluzione, al di là degli slogan e della propaganda. Senza soluzioni anche la crisi climatica, almeno in Italia nessuno sembra avere le idee chiare su cosa fare per ormai adattarsi a un clima che è cambiato in peggio a causa nostra, soprattutto a causa dei nostri comportamenti, delle nostre economie, del tipo di capitalismo che ormai imperante ha causato anche il surriscaldamento globale negli ultimi decenni, causando la crisi climatica i cui effetti adesso viviamo sulla nostra pelle. Gian Antonio Stella, grande firma, adesso passato sul Corriere della Sera, mette in fila un po' tutta l'inerzia, tutta l'indifferenza che soprattutto in Italia ha caratterizzato la politica rispetto ai temi della crisi climatica. Sono passati 8 anni da quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno e faceva un commento proprio di questo tipo su che cosa si può fare rispetto al caldo. Ecco, 8 anni sono pochissimi, ma sembra l'altro ieri che Salvini era ministro dell'Interno nel governo giallo-verde, però in 8 anni qualcosa poteva effettivamente essere fatto. E allora vi leggo soltanto l'incipit del suo editoriale sul Corriere della Sera, Gian Antonio Stella: qui Ministero dell'Interno contro il caldo africano non posso purtroppo fare nulla. Come va da voi? Sono passati pochi anni da quel 2 agosto 2018 in cui Matteo Salvini in un meriggio d'afa fece lo spiritoso su Twitter. Altro governo, altri alleati, altro clima. Il guaio è che da allora, in soli 8 anni, il caldo si è fatto ancora più soffocante e l'impennata di bollini rossi più 50% è schizzata fino a 27 città su 27. Che il governo non possa purtroppo fare nulla poi non è vero. Certo, non sui tempi brevi. L'andazzo, dicono gli scienziati, è quello, a partire dalla temperatura dei mari in cui l'Italia è immersa. Il 7 agosto 2016 la temperatura media superficiale era attorno a 25,5-26 gradi, oggi invece è sui 28 gradi, con vaste zone di Tirreno e Ionio a 28-30 gradi, punte addirittura a 33 gradi. E non c'è bacchetta magica per rovesciare il trend, ma o il problema viene preso di petto o sarà sempre peggio, prima si parte meglio è, ed è questa probabilmente la consapevolezza che manca. Così Gian Antonio Stella, che poi a pagina 30 continua il suo editoriale e torna indietro addirittura nella storia, spiegando come in altre epoche altri popoli, altre culture hanno previsto quelli che erano cambiamenti del clima e si sono adattati, adoperati per cercare di vivere in un mondo che cambiava prendendo le giuste contromisure. Quindi gli esempi ci sono, non è vero che non si può fare nulla. Un modo questo per ribadire come in questi 8 anni sul tema della crisi climatica davvero siamo stati inerti come non mai. E il reportage sugli altri quotidiani degli effetti e le conseguenze della crisi climatica sono pieni, i giornali di oggi, c'è la storia del rifugio più alto della Lombardia sopra i 3.000 metri che ha dovuto chiudere a causa delle alte temperature che hanno di fatto danneggiato, reso impervie le vie d'accesso al rifugio, ma poi c'è la storia del Po in secca ai livelli minimi ormai, come già era successo durante la siccità di qualche anno fa, ma ci stiamo velocemente dirigendo verso di nuovo quella situazione. Ha colpito molto la foto di Angelo Bonelli, leader di AVS di Alleanza Verdi Sinistra che si è fatto una foto come se fosse in spiaggia a prendere il sole su un asdraglio, e in effetti sembrava una spiaggia quella in cui si trovava, invece era la secca del fiume Po. Velocemente, altri articoli che vi segnalo dai giornali di questa mattina: Il Manifesto, che era uno dei pochi a non aprire con la crisi tra Roma e Madrid, dedicava tutta la sua apertura, le sue due prime pagine, alla situazione dello Spin Time, l'occupazione di Roma, con gli attivisti, i militanti in presidio da giorni che aspettano di rientrare dentro lo stabile, ma la proprietà non ne vuole sapere. C'è una trattativa con il comune per cercare di rilevare lo stabile e metterlo a disposizione della società, della socialità romana, di tutte quelle grandi esperienze, realtà politiche, abitative e culturali che dentro lo Spin Time hanno trovato casa. Eppure in questo momento la trattativa sembra essere bloccata perché la proprietà, che è un fondo immobiliare, ha deciso di alzare ancora di più l'asticella, la posta in gioco nella trattativa con il comune. Il sindaco Gualtieri, che ieri ha tenuto un'assemblea con gli attivisti, ha spiegato quelle che sono le sue intenzioni di andare avanti nella trattativa per rilevare dunque l'edificio e rimetterlo a disposizione degli abitanti. C'è un articolo di Michele Gambirasi che parla della trattativa e di quello che in questo momento il nodo, un nodo che è politico soprattutto, perché è chiaro ormai che la proprietà ha utilizzato un pretesto per non andare avanti nei negoziati, le motivazioni giuridiche addotte sono un pretesto, non c'era nessun obbligo di accettare la nostra proposta, dice Gualtieri, ma è anche vero il contrario, perché nessuno vieta a un fondo immobiliare di avere un cuore, di fare una scelta, assumersene le responsabilità. Non è che non si poteva fare, è che non hanno voluto farlo. E quindi dice, forse il tema, il vero nodo è politico. Gualtieri dice, su un'eventuale pressione dell'esecutivo, non so se ci sono state intromissioni del governo, ma le posizioni della destra sono note. Se hanno condizionato la proprietà, devono essere loro a dirlo. L'intenzione allora adesso è provare ad andare avanti, comprare l'immobile, avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare. Non è una strada abbandonata, anche se sarà lunga. In ogni caso, dall'amministrazione escludono che l'esproprio possa essere un'opzione. A corredo poi di questo articolo sulla trattativa c'è un altro pezzo di Mario Di Vito, sempre sul Manifesto, che fa la fotografia di questi giorni fuori dallo Spin Time, dove c'è il presidio permanente degli attivisti. Un reportage dal titolo «I poliziotti dentro, gli occupanti fuori». È una promessa, non finisce così. Scene di vita quotidiana in questi giorni fuori dallo Spin Time, ve le leggo così in ordine sparso. Al centro di Roma, ormai in via Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è lo Spin Time, quella zona è diventata una zona temporaneamente autonoma, tende per dormire, gazebo per l'assistenza, per conservare le provviste, giganteschi condizionatori, generatori di corrente, aree per concerti, proiezioni, incontri di vario genere e varia natura. La strada bloccata ai due ingressi, niente traffico, centinaia di persone che per giorni e giorni sotto il sole implacabile, solo in parte mitigato dai teloni legati ai rami degli alberi per fare ombra, si sono date da fare in tanti modi diversi, perché ci si crede per Spin Time. C'è chi ha pianto quando è arrivata la notizia che la proprietà aveva rifiutato l'offerta del comune. Poi ancora altre scene. Don Mattia Ferrari, il cappellano dello stabile della ONG Mediterranea, che imperturbabile dietro i suoi occhiali da sole a specchio sgrana il rosario inginocchiato davanti al cancello chiuso del palazzo. I poliziotti che il primo giorno a fine turno bevono una grappa al bar insieme agli occupanti e ad alcuni ragazzi dei collettivi. Insomma, scene di ordinaria quotidianità in questa situazione critica per lo Spin Time, e soprattutto che non vede in questo momento un futuro certo. Oggi a Bologna il lutto cittadino per Francesco Guccini, soprattutto ci saranno i funerali in forma strettamente privata, come ha voluto il cantautore. Ancora tanti ricordi, tanti omaggi sui quotidiani per il maestrone. Su Repubblica, ma anche su altri quotidiani si parla poi anche di quello che era il Guccini politico, soprattutto di quelle che erano i suoi legami presunti o tali con la sinistra italiana, con il Partito Comunista, lui che non era comunista e lo voleva ribadire, l'ha sottolineato più volte, e quindi ci sono anche tanti approfondimenti sotto questo profilo sul Guccini politico sui quotidiani. Però io vi voglio leggere invece l'omaggio di Vinicio Capossela, cantautore italiano molto molto famoso e molto apprezzato, che ovviamente ha voluto anche lui rendere omaggio al maestrone, e lo ha fatto con una metafora che si presta benissimo alla trasmissione di questa mattina, cioè Itaca, perché dice Vinicio Capossela: Guccini era come Odisseo, da Pavana scoprì i mari della musica. Allora, velocemente, questo articolo di spalla di Vinicio Capossela che trovate a pagina 11 di Repubblica. In questi giorni in cui il mito viene riesumato nella versione americana di Nolan, riassumibile nell'espressione 10 years on this fucking beach, messa in bocca a Matt Damon sulla spiaggia davanti a Troia, di nuovo Odisseo viene buono per raccontare l'avventura umana. Ognuno ha avuto il suo. L'amico Lucio Dalla si è concentrato sui marinai che accompagnano il capitano, gli oscuri marinai che, se non tornano nelle loro case, entrano dentro fame e sete. L'Odysseus di Francesco Guccini somiglia invece molto a lui. Inizia la sua storia mettendo in chiaro che è un uomo di terra, contadino, di aratro e di frumento, il vino e l'olio, l'oro, il sudore della terra, l'argento, il Mediterraneo sonoro allestito dai musici e fatto in casa, ha qualche eco di esotismo e di antichità, ma è il loro Mediterraneo, così come Itaca è un monte petroso molto simile a Pavana, la terra dei padri, a cui ritornare alla fine della vita dopo un'odissea in musica per l'ultimo viaggio, lontano dal mare, tra gente che non conosce i cibi conditi col sale, che non conosce il remo ma il ventilabro per spargere sementi. Pavana è davvero l'Itaca da cui si è partiti e a cui si è tornati, così la metafora di Vinicio Capossela che descrive Guccini come un nostro, possiamo dire, Odisseo. Restiamo su Repubblica perché c'è una storia che, insomma, colpisce molto. Adesso faccio fatica anche a trovare le parole, perché in questi casi, quando si parla di vicende così personali, così delicate, bisogna sempre andarci con i guanti. Però a tutti gli effetti sembra una storia uscita da un romanzo di fantascienza, distopica. Poi ovviamente ci sono le persone, immaginiamo quale sia la sofferenza in un percorso di questo tipo. Parlo del percorso di PMA, di procreazione medicalmente assistita, perché a Milano, all'ospedale San Raffaele, è successa una cosa molto grave. È stato impiantato un embrione sbagliato a una donna, l'embrione di un'altra coppia, un errore durante questo percorso di fecondazione assistita, che è stato poi scoperto subito il giorno dopo l'intervento, per evitare appunto che andasse avanti la gravidanza. E adesso l'ospedale è sotto accusa, soprattutto quel reparto, ci sono gli ispettori, c'è una stretta sui protocolli, lo stop del Ministero della Salute. Vi leggo giusto solo le prime righe per inquadrare la vicenda, poi se volete potete trovarla praticamente dappertutto, perché se ne è parlato moltissimo. La relazione del 27 luglio e l'oggetto già dice tutto: evento avverso grave di tipo mix-up, uno scambio di provette, in pratica dovuto a un errore umano. L'incidente risale a pochi giorni prima e la mattina del 23 luglio, nella sala d'attesa del centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano, ci sono due coppie. Stanno entrambe aspettando. Per loro è il giorno del transfer, cioè l'impianto degli embrioni crioconservati, quanto di più prezioso c'è al mondo, perché è alla ricerca di un figlio che non arriva. Se non fosse che alle 11.05 un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operatorio determina lo sbaglio, individuando come paziente da preparare per il transfer successivo la seconda prevista in lista. Alla donna viene effettuato l'impianto dell'embrione che non è il suo, ma dell'altra coppia rimasta fuori ad aspettare. Eccolo, l'errore grave che ha portato due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute a fermare il laboratorio di embriologia del Centro di Procreazione Assistita del San Raffaele di Milano. Due embrioni da impiantare e uno scambio che, nei fatti, si traduce in un dramma che investe due coppie. Quella il cui materiale biologico, ormai perduto per sempre, è stato trasferito alla donna sbagliata, e quella che ha subito la procedura e le conseguenze derivanti dall'evento, perché poi quel transfer e quel percorso è stato dovuto interrompere. È una storia sicuramente molto delicata, molto grave, quella che è successa al San Raffaele, al centro anche di altre vicende in tutti questi mesi particolarmente gravi. Insomma, quasi San Raffaele ormai sembra essere diventato un po' un centro di alcuni di servizi che riguardano la sanità italiana. Non è però l'unica la prima volta che succede qualcosa di questo tipo. Repubblica mette insieme i precedenti. Già era successo a Modena nel 1996, il primo errore documentato durante una fecondazione assistita, poi a Torino nel 2004, al centro medico Promea di Torino, dove sono state scambiate le provette di liquido seminale di due coppie, e poi a Roma nel 2014, all'ospedale Pertini, vengono scambiati gli embrioni di due coppie. La scoperta viene poi mesi dopo, quando un controllo evidenzia l'incompatibilità genetica. Una coppia porta a termine la gravidanza, nascono due gemelli, ma i veri genitori biologici restano senza figli. Tra l'altro, i percorsi di PMA sono, insomma, qualcosa che forse, di cui forse vale la pena parlare. Magari lo faremo in un altro microfono aperto con voi ascoltatori e ascoltatrici nel corso dei prossimi mesi, quando si ripresenterà l'occasione, perché insomma sono diventati ormai una delle pratiche a cui si fa più ricorso in questi tempi difficili per avere figli, in una epoca di bassa natalità, di inverno demografico, per tutti i problemi che comporta poi in questo momento la bassa natalità. E allora si fa sempre di più ricorso alla PMA, percorso che forse non viene sottolineato abbastanza, porta con sé tante sofferenze, anche tante emozioni, certo anche la gioia poi di riuscire ad avere un figlio, soprattutto quando è molto molto voluto dalle coppie, ma che vengono sottoposte anche ai percorsi che non sono per nulla una passeggiata, e sempre più coppie fanno ricorso alla PMA, forse qualcosa su cui vale la pena anche interrogarsi un giorno qui a questi microfoni. Magari lo faremo. Ultimi due minuti della rassegna stampa per andare a leggervi un'ultimissima storia, un po' più leggera, per stemperare anche un po' rispetto agli argomenti che vi ho presentato in questa mezz'oretta. Sapete, ci sono in questi giorni gli europei di nuoto a Parigi in Francia, europei in cui la spedizione italiana è una delle più forti, si punta al primo posto nel medagliere, ma ormai da qualche anno che ormai l'Italia nel nuoto ottiene grandi successi. Anche quest'anno a Parigi dunque arrivano tanti successi, tante vittorie, tante medaglie. Una delle protagoniste di questi europei è sicuramente la tuffatrice Chiara Pellacani, che ha vinto 5 ori nei tuffi, tuffi sincronizzati e tuffi anche individuali. Ma la storia che è diventata virale, se mi passate questo termine, da social network, anche se non mi piace, è che Chiara Pellacani è figlia di un giornalista, il giornalista di La Sette, Paolo Pellacani, che ha avuto la fortuna professionale e familiare di realizzare un servizio sulla vittoria di sua figlia, un servizio che ha commosso molto tutti quanti. E allora Paolo Pellacani viene intervistato oggi dal Corriere della Sera e parla del rapporto con sua figlia. Se non avete avuto modo di vedere quel servizio, andatelo a recuperare, ma lo trovate. È sicuramente molto bello, perché una lettera aperta alla figlia inizia così: cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. L'ha impostato Paolo Pellacani come una lettera aperta, giornalista sportivo di La Sette, papà di Chiara, reduce da 5 medaglie d'oro agli europei, impresa mai riuscita prima della storia dei tuffi, ed è diventato virale appunto il servizio molto emozionante che ha realizzato per il TG La 7 di giovedì sera. Allora, questa intervista, gli si chiede quanto ci ha messo a scriverlo questo pezzo e lui risponde: mi è venuto di getto, ci ho messo pochissimo, era un pezzo d'amore, da papà. La parte da giornalista era facile e i punteggi dei tuffi di Chiara ce li ho sempre in testa. E poi, subissato di messaggi, qual è il più bello? Ovviamente il più bello è quello della figlia, il messaggio di Chiara che mi ha scritto. Ha scritto questo: papo, il tuo pezzo mi ha emozionata al pari delle medaglie. Una bella storia che usiamo per concludere questa mezz'ora della rassegna stampa. Tra poco, dopo la pubblicità, invece i nostri approfondimenti. Andremo in Benin, a Cotonou, perché si è concluso il forum sociale mondiale, ma poi nel nostro filo conduttore sulle migrazioni da Ceuta torneremo indietro di 35 anni a quando la Vlora, la nave carica di profughi albanesi, entrò nel porto di Bari, e poi ancora indietro di altri 35 anni, 70 anni fa, la strage di Marcinelle, di cui oggi ci sono le commemorazioni. Anche quella, possiamo dire, una strage sul lavoro, ma una strage di migranti, soprattutto italiani.
Ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7-Up, e il sorriso da fossette denti era da pubblicità, come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill, mentre i sogni miei segreti li rombavano via i tir. Bella d'una sua bellezza acerba, bionda senza averne l'aria, quasi triste come i fiori e l'erba di scarpata ferroviaria. Il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere, che tracciavo con un dito dentro i cerchi del bicchiere. Passò il sole all'orizzonte, colorava la vetrina e stampava l'ampie impronte sulla pompa da benzina. Lei specchiò la soda fountain, quel suo viso da bambina, ed io sentivo un'infelicità vicina. Vergognandomi, ma solo un poco appena, misi un disco nel jukebox per sentirmi quasi in una scena di un film vecchio della Fox, ma per non gettarle in faccia qualche inutile cliché, picchiettavo un indù in latta di una scatola di tè. Nel gioco avrei dovuto dirle: senti, senti, io ti vorrei parlare. Poi, prendendo la sua mano sopra il banco, non so come cominciare. Non la vedi, non la tocchi, oggi la malinconia. Non lasciamo che trabocchi, vieni, andiamo, andiamo via. Terminò in un cigolio il mio disco d'atmosfera, si sentì uno sgocciolio in quell'aria al neon che pesa, sovrastò l'acciottolio quella mia frase sospesa, ed io. Ma poi arrivò una coppia di sorpresa. Un attimo, ma come accade spesso, cambio il volto d'ogni cosa, cancellarono di colpo ogni riflesso, le tendine in nylon rosa. Mi chiamò la strada bianca, quanto chiesi e la pagai. E lasciai un nickel di mancia, presi il resto e me ne andai.
Le 9.35 minuti, bentornati, questa è Itaca. Di nuovo ben svegliati da Mattia Guastafierro, ben svegliati insieme al maestrone Francesco Guccini. Lo abbiamo omaggiato anche noi con Autogrill, questo pezzo meraviglioso di Francesco Guccini. Oggi lutto cittadino a Bologna, ci saranno i funerali in forma strettamente privata. Ma adesso la pagina degli approfondimenti di Itaca, che comincia da Cotonou in Benin. Si è concluso il Forum Sociale Mondiale che vi abbiamo raccontato in tutti questi giorni. Migliaia di attivisti, associazioni che si sono ritrovati per la 17ª edizione del Forum per ragionare se e quale altro mondo è ancora, sia ancora possibile. Tra loro c'è ovviamente il nostro Vittorio Agnoletto, che saluto, che è collegato con noi. Benvenuto Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno Vittorio. Allora io partirei con te dalla fine. Con quale futuro, con quale eredità vi siete lasciati?
Beh, allora dobbiamo precisare che il forum non è ancora concluso. Il forum si concluderà oggi pomeriggio, quindi questa è ancora una giornata di tanti dibattiti e tra i tanti dibattiti, soprattutto oggi pomeriggio, prima della conclusione, discuteremo sul futuro del forum. Il prossimo incontro dovrebbe essere probabilmente tra 3 anni in America Latina, si discute se in Cile, Colombia o Brasile, ma la discussione è sulle modalità con le quali il forum deve essere organizzato e quali obiettivi deve avere. Sono emerse con forza le limitazioni di un forum che è confronto, dibattito, approfondimento, ma poi non riesce a stabilire azioni concrete a livello nazionale, cioè lancia alcune giornate di mobilitazione ma non riesce a gestire vere e proprie campagne. Allora l'idea, uno dei temi del dibattito sarà il tentativo di organizzare un po' meglio il nostro consiglio internazionale di cui faccio parte, di strutturarlo anche con un minimo di segreteria organizzativa e anche di cambiare un po' la carta dei principi che diceva che il forum è solo un ambito di confronto. Ecco, di fronte alla tremenda, la ferocia della globalizzazione attuale, noi abbiamo bisogno di dare una risposta che sia in grado di coinvolgere contemporaneamente i movimenti di tutto il mondo, almeno attorno ad alcuni obiettivi.
Perché c'è ancora questa grande difficoltà di mettere in pratica poi azioni a livello nazionale, Vittorio?
A livello internazionale.
E a livello internazionale.
Beh, questo per come è nato il forum. All'inizio anzi era stato stabilito che il forum non avrebbe preso decisioni proprio per permettere che le adesioni fossero il più ampio possibile e che nessuno si sentisse escluso, che non si creassero maggioranze e minoranze. Credo che oggi questo problema sui grandi temi sia superato e quindi dobbiamo andare a stringere un po' di più. Faccio un esempio: ieri c'è stato un dibattito sulla la riforma dell'ONU, una critica ovviamente pesantissima a come è formato il Consiglio di Sicurezza, al fatto che le nazioni che oggi sono nel Consiglio di Sicurezza in gran parte sono quelle che organizzano, fomentano e finanziano le guerre in tutto il mondo. Se l'ONU deve rappresentare tutte le nazioni e tutti i popoli, deve essere organizzata in modo diverso. Ecco, sarebbe stato interessante che di lì fosse uscita almeno una dichiarazione da indirizzare alle istituzioni internazionali, cioè a indirizzare i vari paesi che sono rappresentati all'interno dell'ONU. Oppure faccio un altro esempio: ieri c'è stata una sessione molto interessante sulla cancellazione del debito dei paesi del sud del mondo, tra l'altro con un'analisi economica di come questo debito si è formato durante i decenni, anche grazie a tutta una serie di operazioni finanziarie gestite dalle istituzioni dell'Occidente. Ecco, questa questione di cancellare il debito dovrebbe diventare non solo una campagna che già esiste, ma qualcosa che tutto il Forum Sociale Mondiale assume, riuscendo a organizzare contemporaneamente vertenze in Africa, vertenze in Asia e contemporaneamente però vertenze anche nel mondo occidentale. Ecco, giusto questo per fare alcuni esempi. Sulla cancellazione del debito si possono avanzare proprio proposte concrete, precise, documentate. Dobbiamo arrivare a un forum in grado di fare questo.
L'ONU, la cancellazione del debito, sono stati dunque dei temi di cui si è parlato. Quali altri grandi temi di questo presente per il forum arrivato alla sua 17ª edizione sono stati al centro?
Innanzitutto precisiamo che siamo rimasti veramente molto colpiti, noi italiani, direi più in generale europei, dalla capacità di mobilitazione dei movimenti africani. Negli anni passati, quando noi pensavamo ai movimenti africani e stabilivamo dei rapporti con loro, pensavamo sempre ai movimenti dei contadini. Per esempio, cito ROPA, molti degli ascoltatori magari l'avranno già sentito, un'associazione che riunisce milioni di contadini in tutta l'Africa e i cui leader sono stati più volte invitati a parlare in Europa e anche a Milano. Bene, noi in questo forum abbiamo scoperto che c'è una pluralità di movimenti anche su altri temi. Per esempio, c'è una grande campagna contro l'estrattivismo, una grande campagna centrata sulla decolonizzazione con un'analisi estremamente interessante rispetto, per esempio, ai vari conflitti che si sviluppano qua in Africa. Perché molti dei relatori africani dicono i conflitti, certo, qui sorgono anche per questioni locali. Indubbiamente ci sono anche queste, ma c'è un ambito esterno che favorisce questi conflitti, che arma, che fa fare un salto di qualità di questi conflitti, che è la presenza delle grandi multinazionali e ovviamente dei paesi più importanti e più forti nel mondo, che puntano alle materie prime che sono presenti in questi paesi e che per arrivare a quelle materie prime fomentano i conflitti, finanziano alcuni stati piuttosto che alcuni gruppi per il controllo di quel territorio, per favorire il loro controllo in modo tale che per loro permettano poi l'estrazione delle materie prime. Allora, questo concetto che di decolonizzazione, che decolonizzazione culturale, economica, ma che qui in Africa significa anche basta con le guerre, è stato sicuramente uno dei temi fondamentali. Ce n'è stato un altro, veramente ci ha colpito tantissimo, è l'attivismo delle donne africane. Qui c'è un movimento di donne fortissimo.
Raccontaci di più, Vittorio.
Rivendica diritti sociali, diritti civili, e quando si parla per esempio della terra, questo è un tema di scontro fortissimo, in prima fila ci sono le donne, che si sono proprio anche auto-organizzate e che hanno ottenuto diverse assemblee gestendole direttamente. E questo è qualcosa di importante. Di nuovo, credo che sarà bene che i movimenti femministi, i movimenti delle donne del nord stabiliscono dei rapporti diretti con questo tipo di realtà, che hanno un'impostazione culturale diversa. Loro non, in stragrande maggioranza non parlano di femminismo così come si parla da noi, però parlano della dignità della donna, del ruolo della donna nella società e via dicendo, e questo è un elemento veramente interessante.
Un elemento interessante e importante da portare sicuramente a casa e da conservare con molta attenzione, soprattutto per il cammino adesso, poi dei prossimi anni. Senti, Vittorio, dunque si conclude oggi pomeriggio, ancora qualche giorno, dunque, proprio per salutarti, cosa c'è in programma?
Ma adesso, oggi avremo appunto in programma le discussioni ancora sulla terra, perché questa questione della terra per loro è importantissima, e lo scontro è con le grandi multinazionali. Qui vedi concretamente che cos'è il land grabbing. cioè l'occupazione di terra da parte delle multinazionali, la sostituzione di un'agricoltura legata a una sopravvivenza locale, a una filiera corta, con le monoculture finalizzate all'esportazione. Qui non sono parole, qui le misuri, ascolti i loro racconti, le loro testimonianze. C'è il 25esimo di Via Campesina, proprio oggi, e da questa celebrazione partirà una campagna anche molto più generale per la difesa dell'agricoltura di prossimità. Per esempio, c'è nell'aria, adesso vedremo, una decisione di diverse associazioni di agricoltori, di contadini africani, di entrare formalmente all'interno di Via Campesina. Questo andrebbe a costruire un'organizzazione che oggi è già internazionale, ma che diventerebbe assolutamente globale. E poi l'impegno contro le guerre. Qui le guerre sono soprattutto Gaza, qui le guerre sono quello che accade in Sudan e quello che accade in diversi paesi africani. E ripeto, l'opposizione alle guerre qui è assolutamente transnazionale. Tra
Certo.
l'altro, questi movimenti si muovono molto da un paese all'altro, perché i confini, come sapete, sono il risultato del colonialismo, quindi una situazione molto molto diversa da noi, cioè i movimenti per la pace coinvolgono subito movimenti di tutti i paesi. C'è un'altra questione che è stata posta con forza, con una delegazione molto nutrita, che è quella del Sahrawi. Qui si dice in modo molto chiaro che il Sahrawi è una delle ultime colonie in Africa. In questo caso però è una colonia di un altro paese africano, che è il Marocco, che qui è messo fortemente sotto accusa, e non solo per la presenza di una folta delegazione algerina.
E sappiamo quali conseguenze poi ha innescato anche nei rapporti diplomatici con la Spagna e la crisi di Ceuta. Tutto si tiene, insomma, così per dire.
Esattamente.
Vittorio Agnoletto, ti ringraziamo e buon ultimo giorno. Allora, già 17ª edizione del Forum Sociale Mondiale. Grazie
Grazie a
davvero.
voi, buona giornata.
Ciao
Buona
Vittorio.
giornata.
Ciao ciao.
Mia
Denis and Denis a Ithaca, gruppo croato synth pop degli anni 80, formatosi a Rijeka, Fiume. Un po' un mix tra Eurythmics e Depeche Mode in salsa balcanica, questo era uno dei loro brani più celebri, anche all'estero si chiama Tsubaise. E ci portano allora più o meno in quell'area, più o meno in quegli anni, nei Balcani, esattamente 35 anni fa, l'8 agosto del 1991, la Vlora, una vecchia nave mercantile albanese, entrò nel porto italiano di Bari con migliaia di persone stipate praticamente su ogni superficie disponibile. Una fotografia indelebile della nostra storia recente, della storia recente europea, e forse in nuce possiamo dire il primo esempio di quello che sarebbe stato poi il grande tema del nostro tempo, almeno per noi europei, la gestione dei flussi migratori. Un'immagine, quella della Vlora, che oggi dunque fa il paio plasticamente con i video che sono arrivati da Ceuta, l'ingresso di 70.000 migranti nell'exclave spagnolo, le cui conseguenze sentivate, no, anche prima in rassegna stampa, ancora oggi sono proprio al centro del dibattito. Quel giorno di 35 anni fa, in mezzo al caos, il sindaco di Bari pronunciò parole che oggi suonano quasi estranee rispetto al dibattito di cui vi ho letto. Disse il sindaco di Bari: sono persone disperate, non possono essere rimandate indietro, noi siamo la loro unica speranza. E a porre questo tema di come la solidarietà europea, la nostra solidarietà, è cambiata nel corso di 35 anni, il nostro prossimo ospite si chiama Eriseld Zeneli, è un funzionario europeo di origine albanese, formatosi in Italia, autore di un libro che si intitola Controvento, dall'Albania a Bruxelles, diario di un'Europa possibile. Benvenuto Eriseld, benvenuto con noi.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, innanzitutto, se me lo permetti, io partirei dalla tua storia, perché tu sei uno dei figli di quel momento irripetibile, forse della, anzi no, irripetibile no, perché le cose poi tutto torna in altre forme, come vediamo in questi giorni, ma tu sei figlio di quella foto della Vlora, non esattamente la Vlora, però di quel momento della storia recente europea.
Esattamente Mattia, sì, come tanti ragazzi della mia età, noi siamo proprio figli di quell'episodio e di quel periodo lì. Infatti mio padre, ai tempi si parlava non di barconi ma di gommoni, i famosi gommoni dall'Albania verso le coste pugliesi, e mio padre è stato appunto uno di quelli che tentò la fortuna appunto nel 91 verso la Puglia, e possiamo anche dirlo fu tra i fortunati, perché non bisogna scordare che come oggi in realtà tanti di quei gommoni poi non arrivavano mai, perché erano come i barconi odierni, erano poi gommoni di fortuna e il mare non era sempre clemente. Però il mio caso, se vogliamo dire, è stato un caso, che quello di mio padre è stato un caso fortunato.
Ecco, e poi noi abbiamo fatto questo parallelo con Ceuta perché poi vorremmo capire anche con te, visto che te ne sei occupato, sei diventato funzionario europeo, come è cambiato anche il senso di solidarietà di noi europei nel corso di questi decenni in cui il tema delle migrazioni è diventato sempre più preponderante al centro del dibattito. Non soltanto tuo papà, la tua storia personale è passata da un gesto di solidarietà e generosità che forse oggi non sarebbe così scontato, se ce la puoi raccontare.
Assolutamente. Diciamo che, come hai appena detto, la mia grande fortuna è quella dei miei genitori, di mia mamma, è forse stata quella che, quando una volta arrivati al porto di Bari, trovare un finanziere alla dogana, al controllo dei documenti, che ha dimostrato una sensibilità e un'umanità forse unica nel suo genere. Praticamente arrivammo con, come era frequente in quegli anni lì, arrivare con dei visti falsi.
E tu e tua mamma, perché volevate raggiungere
raggiungere nostro padre, che invece era mio padre, che era arrivato prima, 3 anni prima, per diciamo un po' spianare il terreno. E questo era appunto nel 94, mentre mio padre arrivò col gommone nel 91. E niente, il finanziere al controllo dei passaporti si rese immediatamente conto che i visti che in realtà noi avevamo nel passaporto erano falsi. E niente, la scena è un qualcosa di incredibile, nel senso che lui guardò mia mamma, che era ai tempi una donna giovane di 26-27 anni, con per mano un bambinetto di 3. Guarda lei, guarda me, riguarda lei, riguarda mia mamma e evidentemente non si è sentito dire mandarla indietro e le ha semplicemente detto sparisci, corri, esci dal porto quanto prima. Mia mamma non se l'è fatto dire due volte, mi ha praticamente strattonato ed ha iniziato a correre dietro fuori dal porto dove poi c'era mio padre ad aspettarla,
E
aspettarci.
da lì è iniziata poi la tua storia che ti ha portato a formarti in Italia, diventare cittadino italiano anche nel corso degli anni e poi
Esatto.
arrivare a diventare, essere anche oggi funzionario europeo. Ti hanno colpito le immagini di Ceuta di questi giorni, soprattutto che riflessioni hai fatto rispetto alla Vlora, rispetto a quanto è successo 35 anni fa?
Diciamo che mi ha molto colpito perché ci sono diverse analogie, sono anche molto forti, un po' appunto per il fatto che non era atteso, così come il numero enorme di persone, e poi al di là di questo anche le dinamiche che poi si sono andate a riflettere, perché non bisogna scordare che l'allora sindaco Dalfino, Enrico Dalfino di Bari, che appunto pronunciò quella famosa frase che tu poc'anzi hai citato, è stato in realtà uno dei pochi. Lui era un democristiano e cercò di far ragionare il governo appunto su questa necessità in realtà di cercare di accogliere e di gestire quella crisi, ma in realtà non fu un processo facile perché poi comunque la maggior parte vennero riportati in Albania e vennero rinchiusi allo stadio appunto di Bari. Mi ricordo la scena che guardando i video che praticamente gli veniva fornito cibo e acqua tramite gli elicotteri. Insomma, non sono state scene gradevoli e la stessa cosa si è ripetuta praticamente ora con Ceuta, ma la cosa più grave sono le narrative che poi dopo vengono sviluppate e come vengono manipolate ed utilizzate sia dai media ma soprattutto dalla politica. E questo si è ripetuto ed è forse la parte più difficile, perché io sono sicuro che gestire la crisi non sia facile, soprattutto se inaspettata. Per quanto ci possiamo preparare, rimane pur sempre, secondo me, un processo difficile da gestire, specialmente quando parliamo di numeri così grandi. Però rivedere che continuiamo a cadere, se non in una chiave ancora più peggiorativa, le narrative, queste narrative, diciamo così,
Sì.
denigratorie, ecco, questa è la parte che più fa male.
La narrazione, sì, quella narrazione c'è sempre stata e si ripete poi anche se passano gli anni,
Ciclicamente.
ciclicamente. Ma secondo te, in questi anni, almeno nel nostro tempo, quel senso di solidarietà si è un po' andato ad affievolire, si è un po' spento, forse anche a causa di una narrazione sempre più preponderante dall'altro lato?
Assolutamente. Sì, secondo me sì. Io penso che allora nel cuore degli individui rimanga, specialmente in quella degli italiani, rimanga ancora quel senso di solidarietà. Purtroppo penso che essendo il tema della migrazione manipolato a tal punto e soprattutto utilizzato ai fini propagandistici e se vogliamo anche proprio vengono fatte camp intere campagne elettorali su questo punto, è comunque per il momento un grande tema e questo purtroppo secondo me sta portando alla criminalizzazione della solidarietà e questo ce lo fa notare tramite articoli e comunicati, ad esempio le ONG, mi viene da pensare a Medici Senza Frontiere, Open Arms e via discorrendo, che continuamente vengono perseguite, investigate per le loro opere appunto di aiuto. Quindi ritengo che si sta
Sì.
verificando una criminalizzazione della solidarietà che porta un pochino in generale anche
Come un virus
ad
che
essere
poi
combattente.
si è diffuso anche nelle nostre menti, nelle nostro modo di vedere di noi cittadini normali
Esatto.
quando si parla di immigrazione, di comportarci poi allo stesso modo, un virus, quello della propaganda che ci ha in qualche modo contagiati un po' tutti. Eriselda, abbiamo ancora un minuto prima della pubblicità, ma anche l'Albania forse è cambiata in 35 anni, da quelle immagini della Vlora ad ospitare i CPR del governo italiano. È cambiato qualcosa anche lì?
Diciamo che come è stato detto più volte dal primo ministro, il CPR, anche quello sono chiaramente scelte politiche per, in realtà come una forma di ringraziamento verso un paese che tanto ha aiutato gli albanesi e penso che siano stati, è stato permesso per questo motivo qua, la creazione di questi CPR, ma sui cambiamenti, come dicevi tu, dell'Albania in 35 anni, mi piacerebbe appunto per riportare appunto l'attenzione e non cadere in queste narrazioni che ci vengono propinate quotidianamente. In 35 anni l'Albania, quella che nel 91 faceva sbarcare 20.000 migranti in un giorno a Bari, oggi invece è un paese che è nel pieno del processo di integrazione nell'Unione Europea, avendo già chiuso, ad esempio, i primi tre capitoli per poter poi diventare parte della famiglia europea. Quindi di non limitarsi a vedere il problema oggi, ma di pensare anche ciò che può diventare un domani. L'immigrato di oggi. Ad esempio, come ti ho citato, l'Albania che dopo 35 anni si accinge a diventare paese membro dell'Europa, oppure un ragazzo come Eris Elzeneli che 35 anni fa era un immigrato e che parlava poco o niente l'italiano ed oggi invece si ritrova negli uffici delle istituzioni europee a rappresentare il paese che lo ha accolto con tutto l'amore e la passione che possa esistere. Quindi cerchiamo di non lasciarci coinvolgere, di rimanere aperti di animo e di cuore, insomma.
E ospite anche su Radio Popolare per raccontare questa tua storia che anche agli ascoltatori adesso sta colpendo molto. Ela ci ha appena scritto su Telegram un'emozione grandissima ascoltare la tua storia di vita. Grazie Eriselda Zenelli per avercela raccontata. Allora, a presto.
Grazie a voi.
A presto. Piccolo stacco pubblicitario e poi andiamo a parlare di Marcinelle.
Regala el
10-5 minuti, Rino Gaetano a Itaca, cogli la mia rosa d'amore. Brano tratto da Mio fratello e figlio unico, album che come radio popolare quest'anno ha compiuto 50 anni. Album che forse più di tutti è riuscito a cogliere quel senso di emarginazione, sfruttamento di una generazione, quella di chi dal sud partiva in cerca di fortuna, emigrava all'estero, in questo caso era in Germania a lavorare in miniera. E poi magari rientrava soltanto e solo per Natale, come racconta Rino in questa sua canzone, immagini e parole che in qualche modo, possiamo dire, ci portano con la mente a Marcinelle. Oggi sono 70 anni esatti dalla più grave strage sul lavoro europea, 262 minatori, tra cui 136 italiani che morirono in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier, in Belgio, in Vallonia. A scatenarlo fu un'esplosione sotterranea causata da un carrello pieno di carbone caricato male sull'ascensore. Quando il montacarichi cominciò a salire da 900 metri di profondità, il carrello che sporgeva strappava così i cavi elettrici, danneggiava una tubatura d'olio e ne scaturiva un incendio che poi avvolgeva le travi di sostegno in legno e si propagava nel sistema di ventilazione delle gallerie, trasformando i cunicoli in una trappola mortale per centinaia di uomini al lavoro. I soccorsi furono lunghi e drammatici, i corpi dei minatori dispersi vennero recuperati poco a poco, nei giorni e nelle settimane successive emersero gonfi a causa dell'acqua pompata dalla superficie nel tentativo di domare l'incendio sotterraneo. Le cause profonde di quella strage vanno cercate nelle condizioni di lavoro precarie, negli impianti ormai vetusti di quella miniera, gestita con criteri di sicurezza inadeguati rispetto ai rischi reali del sottosuolo. Qual era il contesto in cui quei lavoratori erano andati a cercare fortuna in miniera? Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il Belgio si trovava a corto di manodopera per rilanciare l'estrazione del carbone, risorsa che era fondamentale per la ricostruzione industriale del paese, e allora nel giugno del 1946 venne firmato un protocollo tra il governo italiano e quello belga. L'Italia, che era uscita distrutta dalla guerra con un'alta disoccupazione, si impegnava a inviare migliaia di lavoratori nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a prezzo agevolato, indispensabile per far ripartire le industrie italiane. 140.000 italiani si trasferirono in Vallonia per lavorare nelle miniere in quegli anni, a condizioni di vita e di lavoro durissime, turni massacranti, alloggi fatiscenti ricavati da ex campi di prigionia, discriminazioni sociali, un tasso di incidenti altissimo, tanto che appunto si diceva scherzosamente, con amarezza, che si pagava con la vita quel carbone che poi veniva importato in Italia. Carbone in cambio di manodopera. È stato questo Marcinelle. Oggi, 70 anni da Marcinelle, diventa la giornata, l'8 agosto, delle vittime degli incidenti sul lavoro, giornata europea dedicata a questo. E ci sono tante dichiarazioni proprio in queste ore dalle autorità, Giorgia Meloni, Sergio Mattarella, insomma c'è la giornata in cui si celebra questa ricorrenza. Una strage, quella di Marcinelle, che è stata raccontata in tanti modi, ma soprattutto adesso a raccontarcela c'è un podcast in 4 episodi a cura di Paolo Riva e Diego Ravier, che trovate su varie piattaforme tra cui Spotify. Si intitola Gli ultimi minatori, 8 agosto, Marcinelle. Allora noi abbiamo la fortuna di potervi far ascoltare l'incipit di questo podcast, ve lo proponiamo.
Per Lino Rota la giornata dell'8 agosto 1956 comincia come tante altre. Il turno di notte in miniera, la risalita in superficie e l'agognata doccia prima di rientrare a casa. Da quando è arrivato in Belgio, questa è la sua quotidianità, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quella mattina, però, la sua routine viene interrotta.
Quel giorno che è successo, facevo il turno di notte anch'io. E quando sono andato su, perché sai, alle 6 dal primo turno scendi e quelli di notte monta nello stesso momento. Dunque, quando sono andato alla superficie, mi preparavo per andare a fare il mio rapporto come ogni giorno. c'è una persona dell'ufficio che viene a chiamarmi e mi disse che l'ingegnere mi chiamava di andare d'urgenza. Quando sono arrivato là c'era Monsieur Deté mi disse di no, mi ha preparati, ho già avvisato gli altri due, che sarebbe dunque Mayence Robert e David Donat, tre soccorritori, perché dovete partire a Marcinel, c'è una catastrofe enorme.
Lino è un soccorritore e sa bene che a quel tempo in Vallonia, la regione meridionale del Belgio, gli incidenti nelle miniere di carbone non sono una novità, ma una triste costante. In quell'occasione, però, ci si accorge fin da subito che le proporzioni del disastro sono senza precedenti. Un incidente ha causato un incendio e sottoterra sono rimasti centinaia di minatori intrappolati. Fuori, le famiglie ad aspettare. Dentro, le condizioni arretrate della miniera del Bois du Cazier di Marcinel rendono le operazioni ancora più complicate. E intanto, dai siti minerari della zona, giungono sul posto decine e decine di soccorritori come Lino.
Una tristezza, perché questa gente che sono rimaste lì, attaccati lì a quei cancelli, settimane senza staccarsi dai cancelli, bambini che piangevano, una cosa veramente triste. Dopo il resto dentro all'interno, all'interno c'erano solo dei giornalisti, e via tutto, giornalisti, la polizia e tutto assieme. La situazione era triste, era molto triste.
Quello che Lino ha vissuto in prima persona, una decina di giorni dopo viene raccontato in tutta Italia dall'Istituto Luce, che ricostruisce così l'incidente di Marcinel nel suo cinegiornale.
Il fumo denso ed acre proviene dal pozzo numero 1. Da quasi 1000 metri di profondità vi arde un intero filone carbonifero. E là, sottoterra, ci sono ancora 261 uomini, 139 italiani. Da tutto il Belgio sono accorsi volenterosi che si calano giù per tentare di salvare i fratelli, pur sapendo che potrebbero non ritornare più anche loro. Attorno alla miniera centinaia di persone attendono da ore, ormai da giorni. Hanno il proprio uomo, il proprio figlio sotto i loro piedi, consunti in una lenta, orribile morte. E non si può far niente, niente. Re Baldovino e il primo ministro Van Acker accorrono a Marcinel. Niente. Non si può far niente, se non dire parole di conforto e, forse, dare assicurazioni per il futuro. Ma ai morti le parole non servono più.
Quello avvenuto l'8 agosto 1956 nella miniera del Bois du Cazier di Marcinel è uno dei più gravi incidenti nella storia mineraria del Belgio e dell'Europa. E infatti, il Parlamento europeo ha chiesto che l'8 agosto diventi la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Marcinel però è diventata anche un simbolo dell'emigrazione italiana, un simbolo di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario. Non sono tante le persone ancora in vita che hanno assistito a quell'evento tanto drammatico, e più in generale non sono tante le persone ancora in vita che hanno attraversato quel periodo storico cominciato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lino Rota, a 97 anni compiuti, è una di queste persone. Lino è uno degli ultimi minatori e questo podcast nasce per dare loro voce. Io sono Paolo Riva, faccio il giornalista e insieme al fotografo Diego Ravier lavoro sulla memoria dei minatori italiani in Belgio dal 2015. State ascoltando Gli Ultimi Minatori, un podcast dell'Associazione Nembresi nel Mondo, prodotto da Intrecci Media con il contributo di Fondazione Cariplo.
E questo era l'incipit, allora, degli Ultimi Minatori, 8 agosto, Marcinel, il podcast a cura di Paolo Riva e Diego Ravier, di cui abbiamo avuto la fortuna appunto allora di ospitare e riprodurre i primi minuti. Lo trovate su varie piattaforme, tra cui Spotify, Sound Design, tra l'altro mi piace ricordarlo, a cura di Angelo Miotto, che è il conduttore di questa trasmissione che io sostituisco soltanto temporaneamente per questa giornata, questa mattinata. Ma saluto adesso Paolo Riva, autore del podcast, giornalista. Benvenuto Paolo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a te Mattia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici, grazie dell'invito.
Grazie a te Paolo. Allora, un lavorone, immaginiamo, durato diverso tempo, diversi anni, in cui vi siete immersi anima e corpo nel racconto di Marcinelle. Io ti chiedo, che cosa ti è restato addosso di tutta questa storia?
Ma mi sono restate addosso ovviamente le voci di queste persone, di quelli che abbiamo chiamato gli ultimi minatori e dei loro familiari, che tra l'altro ringraziamo perché hanno condiviso con noi le loro storie di vita, che sono anche in alcuni casi storie faticose, di sofferenza, ma anche di orgoglio e insomma di soddisfazione. Mi sono rimaste le loro voci ed è anche per questo che abbiamo deciso di fare un podcast, per farle sentire a più persone possibili. E mi è rimasto un po' un mix di sensazioni che queste persone fanno provare a chi ascolta le loro voci, e sono da un lato tutte le fatiche, di cui Marcinelle è sicuramente l'emblema, no? È una vicenda tragica che riassume fin troppo bene tutto ciò che c'è stato di negativo in questa migrazione, in questo movimento di persone di 70-80 anni fa, ma anche appunto gli episodi più piccoli di vita quotidiana, raccontati molto spesso col sorriso, la soddisfazione che queste persone hanno di raccontare ciò che hanno potuto costruire grazie alla loro storia migratoria, per loro, soprattutto per i figli o per i nipoti, per le famiglie più in generale. Quindi mi sono rimaste insomma delle sensazioni un po' miste, e c'è da dire anche però che in questo secondo, diciamo, insieme di sensazioni più positive che magari non ci si aspettano raccontando una storia tragica come quella di Marcinelle, c'è da dire che noi abbiamo chiamato questo podcast Gli Ultimi Minatori, un po' perché la memoria diretta di quel periodo sta svanendo con queste persone che piano piano vengono a mancare, un po' come sta succedendo, mi viene da fare come paragone, anche con la Resistenza e con i partigiani, un po' perché noi abbiamo potuto parlare negli ultimi 10 anni circa, a momenti alternati, solo con quei minatori che ce l'hanno fatta, non con quei minatori che sono morti negli incidenti che erano quasi quotidiani, non con quei minatori che sono morti per le malattie professionali come la silicosi, che è una malattia ai polmoni che ha portato via molte persone in età giovane o pochi anni dopo la pensione. E quindi è anche vero che, diciamo, questa parte più positiva viene certamente raccontata e sottolineata, ma viene raccontata da chi ha avuto la possibilità di vivere, non so come dire, pienamente i frutti di quel periodo difficile che è stato l'emigrazione e il lavoro in miniera.
Senti, ed oggi è la giornata europea delle vittime degli incidenti sul lavoro. Leggo agli ascoltatori giusto brevemente la nota di Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica, in occasione di questo anniversario, che dice: commemorando Marcinelle, rendendo un tributo a coloro che vi perirono, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Rispetto della dignità delle persone. Sono parole queste, mi viene da dire, leggendo Mattarella così di impulso, sembrano andare oltre ma Marcinelle. E noi a Itaca stamattina abbiamo fatto un percorso a ritroso nel tempo, da Marcinelle alla Vlora, che entrava la nave carica di profughi albanesi che entrava a Bari 35 anni fa, fino a Ceuta. C'è un filo conduttore in tutto questo?
Probabilmente sì. Io mi sono avvicinato a questa storia personalmente un po' perché io stesso sono andato a vivere a Bruxelles in Belgio ormai circa una decina di anni fa, un po' perché sono un giornalista che si è sempre occupato di migrazione, diciamo, contemporanea, e quindi mi è venuto, tra virgolette, naturale andare a vedere cosa era successo nel paese in cui mi sono trasferito in quell'ambito. Quindi sicuramente tra la migrazione di ieri, di 80 anni fa, perché quest'anno ricade anche l'anniversario dell'ottantesimo anniversario degli accordi tra Italia e Belgio, che hanno fatto sì che appunto centinaia di migliaia di italiani si spostassero da diversi luoghi del nostro paese, spesso anche dal nord-est, che magari si associa meno all'emigrazione, nelle miniere del Belgio a lavorare, e quindi poi ha fatto sì che così tante vittime di Marcinelle, più della metà, fossero italiane. E quindi sì, sicuramente ci sono degli elementi comuni tra la Vlora, Marcinel e anche gli ultimi fatti, no, di Ceuta e della migrazione, diciamo, contemporanea. Ci sono anche delle differenze, ovviamente. Qui il monito di Mattarella, o meglio la riflessione di Mattarella, secondo me è importante perché tiene insieme le due dimensioni di Marcinel. Cioè, da un lato è sicuramente stata una tragedia, o meglio un incidente che ha a che fare con la sicurezza sul lavoro, perché nella miniera di Marcinel e in larga parte delle miniere del Belgio di quel tempo la sicurezza non esisteva o ed era molto molto bassa, e lo era per un preciso calcolo economico. Ma dall'altra parte, e questo forse è quello che manca nell'istituzione della giornata europea di cui hai accennato anche tu, è stata anche un episodio che riguarda la migrazione. Perché le vittime italiane sono state così tante? Perché c'è stato un accordo che inviava i lavoratori italiani in Belgio, e perché i lavoratori belgi, che erano sindacalizzati e che conoscevano le condizioni delle miniere, che erano insalubri e soprattutto insicure, non volevano andare a lavorare in quelle miniere, e quindi la manodopera in Belgio per certi versi mancava, nel senso che nel 1946 il Belgio faticava a trovare persone che estraessero il carbone dal suo sottosuolo, ma non perché non c'erano persone, non perché i belgi fossero pochi, come magari oggi succede in Italia, dove abbiamo un certo tipo di situazione demografica e quindi in alcuni settori i lavori mancano, ma perché c'erano anche dei livelli di disoccupazione significativi, ma i belgi si rifiutavano di fare quei lavori. E quindi, come succede spesso poi anche oggi, quei lavori vennero riempiti, vennero occupati, vennero presi da altre persone che appunto avevano probabilmente delle condizioni diverse a casa loro ed erano disposte, in maniera più o meno consapevole, perché poi ci sarebbe molto da dire su questo, a fare quei lavori. E quindi diciamo che credo che il messaggio di Mattarella sia importante, perché unisce questi due aspetti in maniera molto precisa, mettendo un accento sulla dignità che sostanzialmente è mancata allora per gli emigrati italiani in Belgio, e anche oggi per molte delle leggi che l'Europa ha approvato negli ultimi mesi o forse paio d'anni, non viene garantita alle persone che decidono di spostarsi.
Corsi e ricorsi storici, migrazioni e sicurezza sul lavoro, che sono due temi che ovviamente si intrecciano, si intrecciavano 70 anni fa, si intrecciano anche oggi. E Paolo, siamo arrivati alla fine. Dici innanzitutto dove trovare il podcast, se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, che ritieni che gli ascoltatori e le ascoltatrici debbano sapere del vostro lavoro, ma in generale di quello di cui stiamo parlando.
Ma allora, quello che forse si può aggiungere è che uno dei protagonisti del podcast si chiama Lino Rota, ha 97 anni, è uno degli ultimi minatori ancora in vita, ha un'energia pazzesca considerato la sua esperienza personale, e lui è stato un soccorritore dell'incidente di Marcinel. Non lavorava nella miniera del Bois du Cazier, che è quella dove è avvenuto l'incidente, lavorava in una miniera vicina. L'incidente è stato talmente grande che sono stati chiamati soccorritori da tutto il Belgio, anche da altri paesi vicini, e lui quell'incidente l'ha vissuto, quell'8 agosto, in maniera personale, come avete sentito all'inizio del podcast. E quella persona poi è tornata in Italia, è tornata a Nembro, nelle valli bergamasche, quindi in un territorio che forse oggi non associamo all'emigrazione perché è un territorio ricco e benestante, e lì si è speso e si spende tuttora, pur con il limite dell'età, per fare memoria di quel periodo. E intorno a lui si è creata una comunità che spesso ci prova a fare una buona memoria che tenga insieme tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi tra passato e presente. E quindi, ecco, se volete potete andare anche a Nembro, in provincia di Bergamo, a visitare questo piccolo museo dell'emigrazione e della miniera, che è un simbolo, se volete, di questa cosa.
Perfetto.
La seconda parte più pratica, su intreccimedia.it, che è una podcast company che ha prodotto il podcast, che ringraziamo per aver creduto nel progetto, potete trovare tutte le puntate, così come potete trovarle su tutte le piattaforme di ascolto, da Spotify, Apple Podcast, Spreaker, eccetera.
Perfetto, noi Paolo ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi, allora rinnovo l'invito a tutti quanti ad ascoltare il podcast tuo e di Diego Ravier, Gli Ultimi Minatori, 8 agosto, Marcinel. Grazie, buona giornata e a presto.
Grazie a te Mattia, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, a presto.
A presto, e concludiamo questa puntata di Itaca con un'altra testimonianza su Marcinel, questa che vi faccio ascoltare adesso è Silvio, figlio di un minatore, intervistato dalla nostra collaboratrice Margherita Redaelli. Silvio racconta il sito di Marcinel com'era una volta, ci ha fatto da guida durante un viaggio con gli ascoltatori lì a Bruxelles.
Qui vediamo il famoso castelletto metallico dove c'erano le gabbie che scendevano sul fondo con i minatori che andavano a lavorare.
Ma facci una cartolina allora di questo sito, del Bois du Cazier in generale. Cosa vediamo qui intorno a noi al Bois du Cazier?
Allora, adesso si vede un posto molto calmo, molto tranquillo, ma prima qui c'era il piazzale della miniera, era piena di movimenti, di spostamenti, di rumore, di minatori e anche altri mestieri che si incrociavano in un andi e rivieni continuo.
E che qui ci sono due grosse costruzioni con le carrucole, poi ci sono delle baracche. Cosa rimane in piedi oggi di tutto questo sito?
Ma diciamo che questo sito è stato restaurato per le giovani generazioni, vediamo questi castelletti che ho detto, le macchine di estrazione per esempio, le discariche che si vedono, che adesso sono stato dove la natura ha ripreso il sopravvento e adesso sembra che somigliano più a una riserva naturale che a una discarica. Ci sono dei fabbricati che danno anche un po' un'idea dell'architettura, che era piuttosto un'architettura vistosa, che imponeva un senso di potere dei padroni sugli operai.
Senti, ma qui vicino abbiamo visto ci sono anche delle abitazioni dove stavano i minatori.
Sì, 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 c'erano due campi qui al Bois du Cazier, campi dove alloggiavano i minatori. E questi campi, come l'ho già detto, erano campi di prigionieri di guerra e sono stati riconvertiti in campi per i lavoratori, i minatori italiani.
E in che condizioni vivevano? Descrivici una loro casa.
Ah, erano case, diciamo, molto poco decorose, molto poco. Erano capannoni fatiscenti. Non c'era l'acqua corrente, c'era solamente una stufa in mezzo, si viveva in comunità, i bagni erano fuori, erano umidi e freddi in inverno e soffocanti in estate.
Uno esce di casa e facci la giornata del minatore tipo.
Il minatore arriva verso le 6 più o meno, se è nel turno del mattino, passa dalla portineria alla riceva la sua medaglia con il suo numero di matricola, dopo va direttamente verso gli spogliatoi che si chiamano la sala degli impiccati.
Perché?
Perché c'è un sistema che prevede di far salire, di mettere i vestiti su un guancio e di farlo salire sopra, così c'è più spazio nella sala. Era anche un sistema, diciamo, ingegnoso, perché così i panni dei minatori, che erano sporchi, sudati, potevano prendere l'aria e asciugarsi erano ventilati anche.
E pendevano lì dall'alto.
Sì.
Quindi il minatore poi cosa fa?
Dopo il minatore continua, si è scambiato i vestiti, va verso la lampisteria, lì riceve la sua lampada, che era veramente l'attrezzo, l'oggetto più importante per lui, perché lì sotto c'è il buio, dunque aveva bisogno di luce, e con questa lampada scendeva qui nella stazione esterna, nel fondo, a 1000 metri, anche forse più certe volte. Sì. Comunque le condizioni di lavoro erano molto, molto difficili.
E allora grazie a Margherita Redaelli per aver raccolto questa intervista, grazie soprattutto a Silvio per averci portato a Marcinelle, almeno com'era 70 anni fa, la vita dei minatori che erano nella miniera di Bois du Cazier. Si conclude qui Itaca, torniamo domani come sempre con la rassegna stampa e gli approfondimenti dopo il giornale radio delle 8.30. Grazie a tutti per essere stati con noi e una buona giornata. Ciao da Mattia Guastafiello.